Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica in diretta sulle 32 radio del circuito Raduni. Per quest'ultima puntata del 2019 ci sarò io, Sonia Kurzel, a farvi da guida direttamente da Roma. Vi racconterò cosa è successo questa settimana in Europa e di come ne abbiamo parlato nei nostri podcast. È stata una settimana particolare per noi. L'11 dicembre è stato il primo anniversario dell'attentato di Strasburgo. Abbiamo voluto ricordare i nostri colleghi Antonio Megalizzi e Bartosz Orend-Niedzielski attraverso una maratona Non fermiamo questa voce, trasmessa a reti unificate da Raduni. Se avete ascoltato la maratona, vi ringraziamo.
Eurofonica!
L'Europa di certo non si è fermata. Le sardine hanno riempito le piazze non solo in Italia ma anche in giro per l'Europa. C'è stata la fallimentare conferenza per il clima a Madrid e il Parlamento europeo si è riunito in sessione straordinaria per parlare del Green New Deal. E ancora abbiamo in serbo per voi una sorpresa natalizia. Ma per cominciare, non so se siete fan di Black Mirror o di Star Trek, insomma di quelle serie in cui la tecnologia è un passo avanti rispetto alla nostra realtà, ma non così avanti da farci dormire sonni tranquilli. La trasformazione digitale è una delle sfide di fronte a cui siamo posti come Unione Europea e potrebbe essere un punto di svolta per noi. Ci spiega meglio Amanda Loisa Guida da Novara per noi.
Intelligenza artificiale, medicina personalizzata grazie a supercomputer, assistenti virtuali e algoritmi sempre più efficienti nel contrastare cyberattacchi e criminalità informatica. No, non stiamo descrivendo gli elementi narrativi di una nuova puntata di Black Mirror, stiamo parlando della trasformazione digitale, ovvero una delle chiavi per sbloccare il futuro della crescita dell'Unione Europea. La corsa all'innovazione tecnologica è inarrestabile e i concorrenti in gara, ad esempio la Cina, sono tutti agguerriti. Perciò viene da chiedersi se l'Unione Europea sia pronta a buttarsi nella mischia e se riuscirà a farlo nei tempi giusti. Ma cerchiamo di capire. Per il momento siamo circondati da intelligenze artificiali deboli, ovvero intelligenze artificiali che si basano sul machine learning. Questo significa che le macchine possono, per così dire, imparare a svolgere compiti specifici e semplici, ma sono incapaci di risolvere problemi complessi, per i quali continua a servire l'intervento umano. Il futuro che ci aspetta, invece, sarebbe segnato da intelligenze artificiali in grado di avvicinarsi alle capacità di giudizio e decisione autonoma di noi esseri umani. Macchine che non impareranno solo dati, ma saranno capaci di sviluppare una sorta di intuizione. Vi sembra di nuovo la sceneggiatura di Black Mirror o il trailer di un nuovo film fantascientifico? Non c'è da preoccuparsi, la Commissione europea ha indagato i risvolti che potrebbero nascere da un simile sviluppo tecnologico e nel 2018 ha stilato un documento per gli orientamenti etici sull'intelligenza artificiale. L'Unione europea vuole definire i requisiti fondamentali per una intelligenza artificiale affidabile: azione e sorveglianza umane, sicurezza, governance dei dati e il rispetto della privacy, trasparenza, equità, benessere sociale e ambientale. Tutto questo per il raggiungimento di un consenso internazionale per un'intelligenza artificiale antropocentrica, cooperando con stati come Giappone, Canada e Singapore. L'obiettivo principale è aumentare gli investimenti pubblici e privati per portarli ad almeno 20 miliardi di euro l'anno. Il tema dello sviluppo e della regolamentazione delle intelligenze artificiali tocca infatti svariati settori, da quello economico a quello ambientale e sociale. Ma non solo, durante la plenaria in corso a Strasburgo il Parlamento europeo sta discutendo sull'abilitazione e avanzamento della trasformazione digitale nel settore sanitario. Ad oggi esistono sistemi di apprendimento automatizzati, basati su immagini che permettono di individuare patologie in fase precoce per garantire interventi tempestivi e aumentare così il successo delle terapie. Esistono però una serie di fattori che rallentano il processo. Le aziende sanitarie devono acquistare software particolarmente costosi e gli algoritmi sviluppati non sono ancora tutti eseguibili, perché il personale deve essere formato e il contesto in cui si dovrebbero inserire queste innovazioni andrebbe totalmente riprogettato. Come se non bastasse, le linee guida definite dal Parlamento europeo per uno sviluppo affidabile, etico e sostenibile dell'intelligenza artificiale sono tutt'altro che chiare. Gli esperti della Commissione europea sulla trasformazione digitale sono preoccupati per la mancanza di gerarchia tra i principi da rispettare, oltre alla natura non vincolante delle linee guida e l'inesistenza di controlli sulla loro attuazione. La frammentazione europea sulla materia rischia infatti di rallentare il processo, impedendo la creazione di norme capaci di restare al passo con lo sviluppo tecnologico. Difficoltà simili erano infatti già emerse nell'approvazione del GDPR, che ha lasciato spazio a non poche critiche e che tuttora desta preoccupazioni sulla sua reale efficacia. Il cambiamento che ci porterà a essere un passo più vicini al futuro di Star Trek, quindi, è ancora ricco di ostacoli, non solo in termini economici, ma anche dal punto di vista legislativo. Amanda Luisa Guida, da Novara, per Eurofonica.
Eurofonica. Insomma, con l'Unione Europea ci sono sempre belle intenzioni, ma nel concreto non sappiamo dove si finirà. Un'altra cosa che fino alla settimana scorsa era incerta, ma che ora sembra molto più concreta, è la Brexit. Ve ne parlerò se il mio telefono la smette di suonare. Il 12 dicembre ci sono state le elezioni in Regno Unito. Scusatemi, so che è assolutamente poco professionale, ma Mauro Gemma, uno dei nostri redattori, non la smette di mandarmi i vocali. Sentiamo che ha da dire.
Sonia, ma vogliamo parlare delle elezioni nel Regno Unito?
Mauro, sì, ne stiamo parlando nella puntata di Eurofonica. Dammi il tempo di finire. Comunque dicevamo, giusto una settimana fa la Gran Bretagna si è recata alle urne e nonostante ci fossero vari scenari possibili, ammettiamo che una vittoria così netta di Boris Johnson e del Partito Conservatore non era proprio prevedibilissima, visto che negli ultimi giorni il Labour stava recuperando. Sentiamo che ha da dire Mauro.
Sonia, ricordati di dire che Corbyn ha perso perché non è stato chiarissimissimo sulla Brexit e perché qualcuno pensa sia un bolscevico d'altri tempi. Ah, e poi anche la cosa dell'antisemitismo.
Sì, in effetti la sconfitta è stata grande, se non enorme. Oh, Mauro, è stato il peggior risultato dei Labour dal 1935. Ma non solo, anche ai Lib Dem non è andata bene. Jo Swinson si è dimessa dalla leadership del suo partito perché non è riuscita a riconquistare neanche il suo seggio. Ancora?
E la Scozia, Sonia. Quelli hanno preso 48 seggi su 59, cioè 13 in più della volta scorsa. Capito?
La Scozia. Là lo Scottish National Party ha trionfato, quindi si apre uno scenario interessante. Li lasceranno fare un secondo referendum? Il Regno Unito si sgretolerà.
Good Brexit done.
Ti è rimasto proprio in testa lo slogan di Johnson, eh? Beh, si è rivelato certamente vincente. Johnson a questo punto ha una chiara maggioranza in Parlamento per poter far passare qualunque tipo di Brexit desideri e concludere entro il 31 gennaio 2020. Non dimentichiamo però i negoziati da svolgere, la storia è ancora aperta. Però ora Mauro basta, devo andare avanti con la puntata. Metto il telefono in modalità aereo, ci sentiamo dopo.
Eurofonica!
Ok, torniamo a noi. Basta parlare di Regno Unito. Vi terremo aggiornati su tutto ciò che succederà, quando succederà. Voi continuate a seguirci sui nostri social e ascoltare i nostri podcast sul sito raduni.org, Spotify e iTunes. Intanto ci sono altri paesi che hanno qualche problema con l'UE. Parliamo di euroscetticismo. Chi è il paese più euroscettico d'Europa? Scopriamolo con Caterina Moser da Trento.
Il 59% dei cittadini europei ritiene positivo appartenere all'UE. In quell'11% che invece pensa sia una cosa cattiva, ci troverete quasi sicuramente italiani o ciechi. Questa è la situazione fotografata da Parlameter, un sondaggio annuale che Eurobarometro realizza per il Parlamento europeo in tutti gli Stati membri per indagare l'immagine pubblica delle istituzioni comunitarie. E allo stesso tempo viene messo in luce il grado di confidenza dei cittadini con le principali tematiche trattate dall'Unione. Il 2019 è stato l'anno delle elezioni europee, dell'accordo forse definitivo per Brexit, della nuova Commissione, di ulteriori manifestazioni per il clima, di elezioni nazionali come in Austria, Polonia e Portogallo. Il contesto è importante per comprendere correttamente i risultati. ParlaMeter mostra come il sostegno dei cittadini e delle cittadine all'UE si stia stabilizzando. Quasi 6 su 10 apprezzano l'appartenenza del proprio paese all'Unione. L'Irlanda e il Lussemburgo sono i più soddisfatti con un 81%. Invece solo il 37% dei cittadini italiani ritengono che l'appartenenza all'UE sia positiva. Siamo il paese più euroscettico, con la percentuale più bassa insieme alla Repubblica Ceca. In realtà i dati non sorprendono così tanto se pensiamo alle posizioni dei principali partiti italiani. Il Movimento 5 Stelle, vincitore delle politiche del 2018 e attualmente parte della coalizione di governo, ha più volte criticato l'Unione Europea. Ricordate Di Maio e Di Battista a Strasburgo mentre protestavano contro le due sedi del Parlamento Europeo? E ricordate il referendum sulla moneta unica proposto dal Movimento? La Lega alle europee di maggio ha ottenuto il 34% dei voti e negli scorsi anni ha sostenuto esplicitamente l'uscita dall'euro e dall'UE. Nelle ultime settimane ha anche lanciato una petizione per chiedere al governo di non approvare l'ormai celebre MES, il meccanismo europeo di stabilità. E poi Fratelli d'Italia, partito apertamente euroscettico, che secondo gli ultimi sondaggi avrebbe raggiunto il 10%. Dall'altra parte però, il 51% dei cittadini italiani vorrebbe che il Parlamento europeo avesse un ruolo più incisivo, avvicinando il nostro paese alla media europea che è al 58%, il dato più elevato da quando è stato istituito ParlaMeter nel 2007. I cittadini di 25 stati, Italia compresa appunto, vorrebbero un Parlamento europeo più forte. Solo in 3 paesi il trend si inverte. Provate ad indovinarne almeno uno dei 3: Repubblica Ceca, Slovacchia e Regno Unito. Ok, un Parlamento europeo con più poteri, ma su quale tematiche dovrebbe agire? Ciò che sta più a cuore agli europei sembra essere il cambiamento climatico. Quasi 6 cittadini su 10 credono che le proteste guidate dai giovani abbiano avuto un impatto diretto sulle politiche sia a livello europeo che nazionale. La scia di Greta non si è fermata e la maggior parte degli intervistati pensa che questa sia la priorità, anche prima della lotta contro la povertà, del terrorismo e della disoccupazione. Ma non per tutti i paesi è così. In Italia, ad esempio, è la disoccupazione la questione più sentita. E se state ascoltando Eurofonica, forse fate parte di quel 77% di europei che desiderano ricevere più informazioni sulle attività delle istituzioni europee. Quali sono le conseguenze concrete dei regolamenti? Cosa fa il Parlamento? Cosa l'UE ha cambiato nella quotidianità e le attività degli eurodeputati? Non disperate, noi siamo qui per questo. Caterina Moser, da Trento, per Eurofonica.
Eurofonica.
Avete capito? Se avete bisogno di più informazioni sull'UE, non basta che seguire Eurofonica sui social. Tornando a noi, i cittadini europei, secondo Eurobarometro, prendono a cuore l'ambiente. E non sorprende, dati gli scioperi per il clima con l'azione dei giovanissimi di Fridays for Future guidati da Greta Thunberg. Sembra che a livello globale ci sia lo spirito giusto, a partire dal basso, per prendere sul serio l'emergenza climatica, ma nonostante il tempo per agire sia poco, i grandi della Terra hanno deciso di aspettare. La conferenza mondiale sul clima dell'ONU a Madrid è fallita, ma in Europa sembra che qualcosa si stia muovendo. Ursula von der Leyen ha nominato fin da subito il Green New Deal, una creatura quasi mitologica, un accordo che porterà l'Europa ad essere in prima fila per la lotta al cambiamento climatico e alle disuguaglianze sociali. Tutto bello, finché non si tratta di concretizzare le parole. Sembra che qualcuno proprio il Green New Deal non lo voglia e preferisca correre da solo in uno sforzo che dovrebbe essere comune. Si tratta della Polonia, che non ha aderito all'accordo discusso in sessione plenaria straordinaria a Bruxelles. Perché? Ce lo spiega la nostra Silvia Pegurri da Verona.
L'Unione Europea ha raggiunto un accordo per diventare carbon free entro il 2050. O meglio, lo avrebbe raggiunto se la Polonia avesse votato a favore durante la riunione del Consiglio Europeo sull'argomento. La proposta della Commissione Europea è conosciuta come Green New Deal. L'obiettivo che si pone è di ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas serra e diventare carbon neutral entro il 2050. Tutti i paesi sembrano essere d'accordo sulla strada da prendere. Tutti tranne uno, la Polonia. È stato proprio il veto di questo paese a far slittare ulteriori discussioni a maggio del 2020. Non è certo la prima volta che la Polonia si oppone a proposte progressiste, e se si trattasse di un altro argomento sarebbe meno grave. ma il Consiglio deve votare all'unanimità su una serie di questioni sensibili agli Stati membri, come politica estera, sicurezza comune, cittadinanza, adesione all'Unione Europea e sicurezza sociale. Se ne riparlerà quindi a giugno, ma la Polonia sarà difficile da convincere. Vuole arrivare al traguardo con la sua andatura. Perché questa opposizione? Il motivo principale è che al momento l'80% del fabbisogno energetico della Polonia è coperto dal carbone e la transizione energetica sarebbe più lenta e costosa rispetto ad altri stati europei, che già da anni investono in risorse di energia rinnovabile o meno inquinanti. Anche Repubblica Ceca e Ungheria hanno avuto da ridire e hanno preteso di inserire nel documento un paragrafo che conceda agli stati membri il diritto di scegliere le proprie fonti energetiche e le tecnologie più appropriate. C'è infatti da tenere in considerazione anche il problema dell'energia nucleare, fondamentale per Repubblica Ceca e Ungheria, ma considerata inquinante e quindi non adatta da molti paesi europei. Se il Green New Deal fosse approvato, farebbe parte di una direttiva vincolante per tutti gli Stati membri, senza eccezioni. La proposta della Commissione, seguendo il complicato iter europeo, dovrebbe poi essere approvata anche da una maggioranza qualificata in Consiglio, almeno 16 paesi su 28, o in alternativa da paesi che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. I probabili alleati della Polonia, in questo caso, sarebbero quindi gli altri paesi dell'Est, il cosiddetto blocco di Visegrad, fortemente dipendente dai combustibili fossili. E quindi? La crisi climatica, a quanto pare, slitta a giugno, nella speranza di convincere la Polonia. Silvia Pegurri, da Verona, per Eurofonica.
Eurofonica.
In sostanza, dovremo aspettare il caldo estivo per tornare a renderci conto dell'emergenza climatica. Non vediamo l'ora. Intanto Eurofonica non vi abbandona, sempre in onda su tutte le radio del circuito Raduni, ma anche in podcast su Spotify. Io sono Sonia Kurzel e questa è l'ultima puntata di Eurofonica per il 2019. All'inizio della puntata vi ho parlato di regali di Natale. Abbiamo deciso di farcene uno e di farlo anche a voi. È passato un anno dall'attentato dell'11 dicembre a Strasburgo, in cui abbiamo perso due amici e colleghi, Antonio Megalizzi e Bartosz Orędzieński. Non li abbiamo certo dimenticati, grazie anche alla maratona di 24 ore Non fermiamo questa voce, a cui ha preso parte tutta Raduni lo scorso 14 dicembre. In più, come redazione di Eurofonica Italia, in collaborazione con alcuni ex redattori, abbiamo deciso di dare vita al racconto Cielo d'acciaio, scritto da Antonio Megalizzi, trasmesso in anteprima durante la maratona e poi pubblicato come contenuto singolo, disponibile sulle piattaforme Raduni, Spotify e iTunes. Ve lo riproponiamo anche qui. Cielo d'acciaio è la storia di AGM 158 JASM. Non è il codice a barre di un prodotto che trovereste al supermercato, ma quello di un missile lanciato nel cielo verso una destinazione a lui ignota. Non è un missile come gli altri, ci fa entrare nella sua testa fra paure e curiosità. E nelle parole di Antonio, umanamente emotivo, oggettivamente materiale. Il potente razzo non riesce a spiegarsi l'utilità di un conflitto armato, un po' come la maggior parte di noi. Buon ascolto. Cielo d'acciaio, un racconto di Antonio Megalizzi.
Sento il vento penetrare sulle lastre metalliche del mio corpo longilineo. A malapena, in questo momento, riuscirei a leggere il nome stampato sul fianco destro. Sembra un codice fiscale. AGM 158 JASM.
Durante le prove ascoltavo i miei costruttori rassicurare Omaccioni in divisa militare riguardo le potenzialità del mio futuro operato.
Ha per propulsore un turbogetto Teledyne CAE J402 e possiede un sistema di navigazione inerziale che aggiorna i dati attraverso il Global Positioning System.
Telecosa? Global che?
Possiamo piazzarli sugli F-35 o sugli F-16. Volano che è un piacere.
All'epoca non sapevo che mi avrebbero fatto volare davvero. E se l'avessi saputo avrei stoppato tutta la preparazione. Io ho paura di volare. Anche perché tutti gli amici che si sono allenati con me non sono più tornati. AGM 88 HARM AS 9 Kyle AGM-62 Wallai.
Quest'ultimo mi inquietava un sacco. Diceva che il nostro compito era quello di salvare il mondo dalla minaccia del terrorismo. Dovevamo distruggere per non farci distruggere. Che è un po' come dire che bisognerebbe accoltellare gente a caso per strada perché uno di questi un giorno potrebbe farlo a te.
Comunque anche lui è partito e mai più tornato, anche se i discorsi strani qui continuavano a farli. Prima della partenza sentivo gli stessi omaccioni della sala test vantarsi con altri militari inferiori di grado riguardo alla potenza del mio lancio.
Se dimostra di fare il bravo bambino lo vendiamo alla Finlandia e alla Corea. Costa tanto, ma rende bene.
Chissà se vedrò mai la Finlandia o la Corea.
Al momento scorgo solo una distesa pianeggiante di sabbia arida e di pietre sudate. Corro, volo!
Raggiungo i 500 km orari, roba che neanche una Maserati truccata o una Bugatti Veyron guidata da Alonso.
Inizio ad avere paura. L'addestramento finiva qui. Non conosco i passi successivi al lancio. Non me li hanno mai raccontati. Come mi devo comportare ora? Dove devo andare?
Gli omaccioni hanno pianificato metro per metro la mia traiettoria e dovrei sentirmi tranquillo. Ma negli allenamenti il tutto finiva nel giro di 2 minuti. Mentre ora, che ne sono passati almeno 4, sento la pressione dei miei motori che aumenta vertiginosamente.
Ansia. La cosa mi spaventa. Esiste un tasto per spegnermi? E se aprissi un paracadute e cadessi nel vuoto?
Il deserto mi accoglierebbe. Dopotutto non gli ho fatto nulla. 700 km orari. Mi sembra di esplodere. Ogni mio componente invoca aiuto. È assurdo che coloro che mi hanno costruito e cresciuto con tanta cura ora se ne freghino.
Amici, dove siete? Mi sentite? Vedo qualcosa all'orizzonte. Sembra un cumulo di case macerie. Forse è là che devo andare. Forse è là che mi aspettano tutti.
AGM 88 Harm AS 9 Kyle AGM 62 Wallai. Ci siete anche voi, vero? Ragazzi, come si spegne questo affare? Devo arrivare fin là?
Più mi avvicino e più prendo velocità. La cosa mi preoccupa. Inizio a tremare. Sento un caldo infernale provenire dal mio interno, come se stessi già bruciando.
Spegnetemi, amici, ho bisogno di voi, mi sentite? Vedo le case del paese a pochi metri da me. Devo capire come arrestarmi. Altrimenti rischio di fare male a qualcuno.
Ragazzi, mi spegnete? Sto finendo contro delle case. Rischio di fare qualche danno. Perché nessuno mi sente? Dove sono finiti tutti?
Eppure, fino a 10 minuti fa, dovevo salvare il mio paese. Dovevo mettere al sicuro il mondo. Al sicuro da cosa, poi? Non ce l'hanno mai spiegato.
Riesco a intravedere le finestre degli appartamenti di fronte. Ci sono armadi, tavoli, cucine e sedie. Vedo persone che scappano, che urlano, che prendono infanti in braccio e se li portano via.
Scusate ragazzi, non volevo spaventarvi. Adesso mi fermano e risolviamo tutto, tranquilli. Tranquilli sì, ma la velocità qui aumenta.
Adesso vedo un orsacchiotto. È giallo, con gli occhi marroni e il papillon rosso. Si trova appoggiato alla finestra con la testa leggermente inclinata verso il basso.
Chissà come si chiama. Dudu? Max? Orbit? Orbit mi piace. Si chiamerà Orbit.
Mi trovo a pochissimi metri da Orbit e dalla sua finestra e spero vivamente che mi fermino prima di romperla. Chi la sente la famiglia che ci abita poi? Come glieli restituisco i soldi che servono? Dovrei almeno attendere che mi vendano alla Finlandia o alla Corea.
Orbit si fa vicinissimo. Intravedo un taglio sopra l'occhio destro. Sarà caduto giocando? Povero orsacchiotto. Spero che lo riparino. Non è un bello spettacolo, anche perché la sua imbottitura di capo bianco latte stona un po' sul giallognolo del tessuto da peluche.
Vedo anche una mano ora. Si è poggiata sugli occhi di Orbit. È una mano minuscola che a malapena riesce a coprire le sue pupille.
Forse non vogliono che Orbit guardi me. Magari gli hanno detto di evitarmi. Eppure sono buono, sto avvisando tutti del mio arrivo e chiedendo ai miei amici di spegnermi, così non faccio del male a nessuno.
Quegli sbadati. Potrei farmi amicizia col bimbo intanto che arrivano. Sembra simpatico. Chissà come si chiama. Jamal, Salem, Tamir. Tamir mi piace. Si chiamerà Tamir.
Tamir indossa una maglia bianca sporca di rosso, dei pantaloncini blu e delle scarpe grigie. Ha i capelli a caschetto, neri come il petrolio.
Arrivato alla finestra, scopro che questo Orbit deve stare davvero simpatico a tutta la famiglia. Oltre a Tamir, anche un uomo sulla quarantina e una donna col velo si stringono forte a lui.
Chissà come si chiamano. Mehmed e Bashira, Said e Latifa, Rashid e Jamila. Rashid e Jamila mi piacciono. Si chiameranno Rashid e Jamila.
Rashid ha un viso sconvolto. Tiene stretto a sé il piccolo Tamir che non accenna a staccarsi da Orbit. Jamila piange. Non capisco perché. Forse ha paura.
Ragazzi, c'è un malinteso. Voglio solo esservi amico. Adesso mi spengono, ve lo prometto.
Entro in casa, urlando a più non posso di frenarmi, ma nessuno mi sente. Né AGM 88 Harm, né AS9 Kyle, né tantomeno AGM 62 Wallai. Per non parlare degli omaccioni in divisa, che volevano vendermi alla Finlandia o alla Corea.
La casa intanto si illumina e tutto quello che prima vedevo in piedi in una frazione di secondo giace esanime a terra, tra sabbia, plastica, ferro, mattoni e altre macerie.
Ho finalmente stretto amicizia con la mia nuova famiglia, solo che non credo si siano accorti di me. Giacciono anche loro al mio fianco, con la testa verso il cielo. Quella distesa azzurra che solitamente si fa paesaggio dei desideri più audaci di grandi e piccini.
Il mio cielo, il loro cielo, che da sogno si è trasformato in incubo. Da quando in qua bisogna aver paura di qualcosa di tanto bello?
E mentre anche io sto per addormentarmi, tra gli ingranaggi distrutti e rumorosi del mio motore e delle urla anonime in lontananza, mi faccio la domanda che forse anche AGM 88 Harm, AS 9 Kyle ed AGM 62 Wallai si sono fatti.
Adesso io sono distrutto. Adesso ho distrutto loro. Il mondo è finalmente salvo?
Sonia Kurzel,
Mauro Gemma,
Giuliana Ricozzi,
Elvira Fratto,
Silvia Pegurri,
Francesco Saverio Della Monica,
Alice Mazzoni,
Martina Ottaviano,
Clara Stevanato,
Fabiano Catania,
Francesco Caffarelli,
Sabrina Fasanella,
Andrea Fioravanti,
Benedetta Intelisano,
Amanda Luisa Guida,
Nicola Pifferi,
Caterina Moser,
Antonio Megalizzi, per Eurofonica.
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 L'ultima puntata di Eurofonica del 2019 è giunta al termine. Ringraziamo tutti i redattori che hanno reso possibile questo podcast, ma anche Andrea Fioravanti, Benedetta Intelisano, Sabrina Fasanella e Fabiano Catania, che non sono più parte attiva della redazione, ma che hanno partecipato per ricordare Antonio. Noi non fermiamo questa voce, continueremo a tenervi aggiornati su ciò che succede in Europa, perciò seguiteci sui nostri social, Facebook ed Instagram. Potete inoltre ascoltare e riascoltare i nostri podcast quotidiani su Spotify, iTunes, Google Play e sul sito ufficiale di Raduni. Grazie ad Amanda Luisa Guida, Caterina Moser, Mauro Gemma e Silvia Pegurri che hanno collaborato con i propri podcast per rendere possibile questa puntata. Grazie anche a voi che ci avete ascoltato e alle Radio Raduni che ci ritrasmettono. Auguriamo a voi e all'Unione Europea di trovare un po' di stabilità sotto l'albero. Ci risentiamo nel 2020. Da Sonia Kurzel e da tutta la redazione di Eurofonica Italia è tutto. Buon Natale e buon anno a tutti voi.
Eurofonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.